Ciao cari amici, stanotte l'Iran ha colpito Israele, ha lanciato un attacco missilistico e anche dei droni Shahid, quindi si tratta di un vero e proprio bombardamento congiunto da parte dell'Iran. Sono stati usati per lo più i missili da crociera. I missili balistici pesanti non sono stati utilizzati, sono stati utilizzati i missili balistici leggeri e si tratta comunque di un attacco non ampio, un attacco contenuto. Se noi proviamo a paragonare con gli attacchi recenti che i russi hanno scagliato contro l'Ucraina, ad esempio, con l'attacco di altra notte, del quale io vi ho raccontato in uno dei video precedenti, dove i russi hanno lanciato addirittura 12 ondate di lanci missilistici e dei droni. Questo attacco era molto leggero, si è trattato in tutto di 2 ondate. Due ondate e poi bisogna dire che Iran aveva bisogno di più di una campagna dimostrativa. Qua non si trattava di un desiderio di spianare, asfaltare, distruggere completamente le infrastrutture israeliane oppure mettere Israele a KO, assolutamente no. L'Iran, a mio avviso, capisce benissimo qual è la situazione. Io ho già parlato di equilibri molto complicati nel Medio Oriente, la volontà degli Stati Uniti di trascinare la guerra anche in questo settore. Qua ci sono però le forze che la guerra non vogliono e in questo momento in Medio Oriente si vive uno scontro tra le civiltà. Da una parte c'è un mondo multipolare, rappresentato sicuramente dalla Russia, dalla Cina e da tutti i paesi che si trovano nell'area medio orientale, che vogliono applicare i loro interessi fondando questa nuova coalizione con i paesi BRICS. Lo vogliono perché gli conviene. E dall'altra parte c'è un mondo occidentale che da sempre ha manipolato il Medio Oriente utilizzando guerre, pressioni, utilizzando il potere militare e anche utilizzando in maniera abbastanza spregiudicata, se possiamo dire, la speculazione economica. Arabia Saudita ne sa qualcosa di questa ultima, ma non meno importante, maniera di adoperare, degli anglosassoni in Medio Oriente, perché Arabia Saudita è stata fregata da americani per diversi miliardi di dollari. E ovviamente in questa situazione è molto complicato per Medio Oriente nettamente mandare fuori dai loro paesi statunitensi, ma loro lo stanno facendo passo dopo passo, li stanno allontanando in maniera molto diplomatica, li stanno limitando le loro possibilità all'interno della politica, all'interno dell'economia del loro paese, ma dall'altro canto loro fanno entrare i cinesi, stanno lavorando con i russi, si stanno aprendo alle nuove dinamiche. E noi abbiamo visto che in questo momento gli americani di nuovo vorrebbero scatenare una guerra nel Medio Oriente perché la guerra è per loro il momento più opportuno per riportare il vecchio ordine nel territorio dove loro sono abituati a fare i padroni. Per questo motivo serve Israele. Israele nel Medio Oriente sicuramente è una diciamo, forza pro-americana completamente. Israele è una pedina americana, statunitense, io intendo. Ovviamente da lì, attraverso ciò che fa Israele, si cerca di scatenare una guerra totale. Abbiamo visto che l'ultimo colpo di israeliani su ambasciata iraniana è stato ovviamente un colpo terroristico. Questo è un terrorismo perché non si bombardano le ambasciate. Non si usa questa modalità negli scontri geopolitici. E ovviamente adesso gli iraniani, quando dicono che loro, bombardando Israele, stanno applicando paragrafo 51 della Carta delle Nazioni Unite, gli iraniani non hanno torto. Infatti l'ONU non ha ufficialmente fatto nessun commento dispregiativo o in qualche maniera limitatorio nei confronti di iraniani. È tutto legittimo. Cioè, gli iraniani hanno detto: noi siamo stati attaccati, la nostra ambasciata è stata distrutta, all'interno sono stati rimaste uccise le persone, i nostri cittadini, i nostri diplomatici, i nostri consiglieri militari, quindi in conformità con l'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, noi siamo legittimati di rispondere in difesa alle nostre missioni diplomatiche a Damasco, all'aggressione del regime sionista, loro aggiungono. È molto difficile darle contro. Ovviamente, allo stesso tempo, si cerca di dare una risposta equilibrata in tale modo da non provocare niente che può portare lo scontro, la guerra, a ad una situazione, diciamo, di escalation, di dispersione di questo fuoco. Perché attorno ci sono i paesi che la guerra non la vogliono, come Arabia Saudita ad esempio. Sono paesi grandi, ricchi, che continuano a lavorare e che stanno facendo molto in questo momento per portare il Medio Oriente verso BRICS, verso Cina, verso la Russia, che stanno cercando di creare nuovi equilibri economici. E a loro guerra non serve, la guerra fermerebbe tutti i loro progetti, distruggerebbe già quelle fondamenta per i nuovi equilibri che sono stati creati. E quindi qua non è discorso che i sauditi hanno meno coraggio di iraniani o qualcosa del genere. Qua il fatto è che Medio Oriente sta uscendo fuori dal dominio statunitense, dal dominio anglosassone, dal dominio britannico, dal dominio francese. Non hanno più bisogno di loro servigi militari, ma per fare questo bisogna cambiare gli equilibri in tale modo da non essere più trascinati nei tranelli delle loro guerre. Perché prima come funzionava? Gli Stati Uniti d'America, la Gran Bretagna, la Francia organizzano qualche pasticcio, vendono le armi a qualche paese, fanno inimicare con altro, organizzano due o tre provocazioni, poi vanno dagli altri e dicono: oh, ragazzi, qua vi diamo armi noi, non vi preoccupate, adesso facciamo una bella guerra, vi difenderemo. Fanno guerra, fanno un sacco di soldi, ma poi mantengono il potere, questo è il problema. Cioè, loro rimangono quelli che in una situazione di guerra hanno fatto vedere come funziona, hanno gestito la situazione, e ovviamente il mondo islamico è stanco da questa situazione. Il mondo islamico in generale, intendo non solo Medio Oriente, ma anche altri paesi, ma soprattutto il mondo medio orientale è stanco di questa cosa. Per questo motivo, quando noi parliamo di questo bombardamento, dobbiamo subito sottolineare che questo bombardamento, rispetto simili bombardamenti che ad esempio partono spesso dalla Russia verso l'Ucraina, è un bombardamento abbastanza ridotto. Quindi l'Iran non ha scagliato un bombardamento apocalittico contro Israele, non c'è stata la volontà di distruggere tutto, di asfaltare completamente il paese, lasciarlo senza elettricità, devastare, distruggere, uccidere i civili. In effetti sono stati abbastanza contenuti. Se voi ricordate, io qualche giorno fa ho fatto un video sull'ultimo bombardamento pesante russo in Ucraina e vi ho parlato che si è trattato di un bombardamento che è durato tutta la notte. Sono stati lanciati, amici, 12 ondate dei missili, cioè i russi hanno fatto una strage di centrali termoelettriche, di vari obiettivi sensibili, sia militari che di infrastruttura energetica, e hanno usato ovviamente bombardamento combinato, quindi era un bombardamento congiunto. Si trattava di lanciare allo stesso tempo i droni Gerand-2, i missili balistici, i missili da crociera, i missili che partono dai supporti marittimi e così via, e anche missili ipersonici di due tipi, Zircon e Kinjal. Quindi i russi veramente in questo senso stanno asfaltando il sistema ucraino. Però voi sapete, gli ucraini odiano il periodo comunista. Adesso le autorità ucraine hanno detto che il periodo comunista è la cosa più brutta che è accaduto nel loro paese, anche se in realtà i comunisti sono quelli che hanno creato il loro paese. Se non ci fossero i comunisti, quel territorio che oggi si chiama Ucraina sarebbe rimasto tranquillamente parte dell'impero russo e nessuno rompeva le scatole. Però i comunisti, Lenin, Stalin, Kaganovich, volevano dimostrare a tutto il mondo che l'Unione Sovietica è un paese aperto alle nazioni diverse, hanno creato sta barzelletta che si chiama Ucraina. Comunque, attuali decerebrati potenti dell'Ucraina hanno detto che il periodo comunista è stato bruttissimo, che loro devono liberarsi dalla presenza di tutto quello che li ricorda questo dominio comunista. In effetti i russi stanno facendo proprio questo. Adesso stanno liberando gli ucraini di tutte le infrastrutture che sono state create dai comunisti, e l'Ucraina serenamente passerà ai livelli di XIII secolo, senza acqua, senza luce, senza tutto quello che serve per un paese moderno. Prenderanno acqua dai fiumi, si scalderanno con la legna, faranno la luce con i cirini, e così finalmente saranno liberi da quelle che sono le pesanti eredità sovietiche. E Iran invece verso Israele ha usato un altro atteggiamento. Hanno lanciato due ondate missilistiche, si è trattato di un bombardamento anche questo congiunto, perché hanno utilizzato sia droni che missili. Tra l'altro, droni che hanno usato i iraniani sono droni simili a Gerand-2, perché sapete che Gerand-2 deriva dal drone iraniano Shahid. Quindi hanno lanciato questi Shahid, che sono attualmente un po' meno potenti di Gerand-2, perché Gerand-2, se vogliamo, è un Shahid potenziato sia dal punto di vista di dimensione della testata esplosiva, quindi contiene più esplosivo. Poi i russi hanno montato anche, i russi sono in grado di fare queste armi, perché ovviamente hanno smontato troppe lavatrici delle casalinghe ucraine, come ha raccontato la von der Leyen, come hanno raccontato anche vari nostri esperti imbecilli qua su YouTube, su internet. I russi non sono in grado di produrre le armi, loro tutto smontano dagli ucraini. Quindi hanno smontato le lavatrici delle casalinghe ucraine, hanno creato dei missili balistici, missili ipersonici, hanno lanciato un missile, perdonatemi, un razzo di ricente nuovo nello spazio, e hanno fatto anche nuove testate per i droni Gerand-2, testate termobariche, trasformando queste armi abbastanza, diciamo, di piccola dimensione in un'arma molto potente. In Iran non hanno fatto niente del genere, hanno utilizzato questi Shahid di vecchia data che sono abbastanza contenuti nella loro portata e poi hanno utilizzato missili. In questo senso si può dire che i iraniani hanno preso un po' di esperienza dei russi in Ucraina, per cui si è visto che all'inizio hanno utilizzato i droni, che costano poco, per sovraccaricare il sistema di difesa aereo israeliano. E poi, mentre la difesa aerea era impegnata di abbattere i droni, sono arrivati i missili e lì abbiamo visto che tanto decantato il sistema di difesa aereo israeliano si è dimostrato pressoppoco inutile perché la gran parte dei missili sono precipitati sul territorio di Israele e hanno colpito gli obiettivi assegnati. Gli iraniani hanno detto che non vogliono distruggere le zone civili, non vogliono colpire i civili, per cui i missili sono andati quasi tutti verso le zone militari, gli obiettivi militari. In effetti, se voi guardate ieri anche la CNN, anche Al Jazeera, quando faceva vedere Tel Aviv e così via, si vedeva che i missili volano altrove. I missili sono andati nel deserto, soprattutto di Negev, dove c'è la base militare israeliana. Poi abbiamo visto anche missili nei pressi di Hebron e così via. Bisogna dire che a me mi è sembrato molto vergognoso il comportamento del leader israeliano Netanyahu. Io già negli ultimi mesi ho visto nel comportamento di questo personaggio cose che somigliavano molto a quelli di un personaggio della storia che amava invadere gli altri paesi, che aveva i baffetti, ma adesso vedo proprio la certa somiglianza perché ieri non sono ancora iniziati i bombardamenti, ma Netanyahu è già salito su un aereo speciale israeliano e ha lasciato Israele. Cioè, questo è veramente un comportamento schifoso. Io mi ricordo Stalin che rimase a Mosca mentre i nazisti erano a poche decine di chilometri da Cremlino, da Piazza Rossa. Stalin non ha voluto abbandonare la città, è rimasto nella sua città, è rimasto nella sua nel suo ufficio con i suoi ufficiali perché giustamente voleva dimostrare all'intero paese che la Mosca non sarà presa dai nazisti, che loro non si arrendono, loro sono intenzionati tutti insieme a difenderla. Mentre qua abbiamo un uomo molto piccolo, una persona che a mio avviso non avrà un grande futuro politico, finché rimane ancora ovviamente un fantoccio degli americani, lo utilizzeranno, ma dal punto di vista di politica indipendente, Netanyahu ormai è finito ed è appena c'è stato un rischio di bombardamento missilistico, lui è scappato. Comunque, il bombardamento più pesante che ha colpito l'obiettivo israeliano è stato nella base militare a Negava. Ci sono video, io tra l'altro ho seguito tutto dall'inizio alla fine sul mio canale privato Telegram, se volete vedere tutti i video che non vi faranno vedere nelle televisioni italiane, di cui non vi racconterà Mentana, non vi racconteranno vari propagandisti filo-sionisti, fila-NATO, andate sul mio canale Telegram, il link per abbonamento troverete nella descrizione a questo video, ho pubblicato tantissimi materiali che si vede dai quali si vede come è facile è stato per Iran a colpire gli obiettivi militari sul territorio di Israele, sottolineo, con un attacco molto snello, cioè questo non è stato un attacco pesante, non è stato un bombardamento che ha consistito di 10 ondate, centinaia di missili, come lo fanno di solito i russi contro l'infrastruttura occidentale sul territorio dell'ex Ucraina. Qua si tratta di due ondate dei missili, un bel po' di droni che hanno sovraccaricato quel sistema tanto decantato e quando abbiamo visto è presso poco inutile durante un bombardamento congiunto che si chiama Iron Dome, cioè la cupola di ferro. Cupola di ferro si è trasformata in un colapasta praticamente bucato e la base militare di Negava è stata colpita pienamente, ci sono state foto di esplosioni apocalittici, poi si notava che esplodono anche le munizioni, forse sono stati colpiti aerei perché si sentiva la detonazione secondaria. Amici, quando avviene un colpo dei missili, voi sentite un rumore, vuol dire che esplosione è già avvenuta perché di solito il suono arriva dopo il lampo e quello che di solito succede dopo sono le detonazioni secondarie. Se è stato colpito un magazzino con le armi, un mezzo militare con all'interno le munizioni. Queste munizioni e queste armi esplodono. E quindi, se voi guardate video del colpo alla base israeliana Negava, non si vedono arrivi dei missili, cioè i missili sono già arrivati. Perché chi ha iniziato a riprendere questa base ha iniziato a riprendere quando già il fuoco divampava. E si sentono in continuazione però le esplosioni. Queste esplosioni sono proprio le esplosioni secondarie. Questo vuol dire che i iraniani hanno colpito in pieno i magazzini dove vengono conservati probabilmente le armi, le munizioni, i missili e così via. Un'altra cosa che hanno fatto i iraniani, hanno dichiarato loro, è stato di colpire e distruggere una batteria dei missili. Che fa parte di questo tanto parlato Iron Dome. Non ci sono video, non ci sono foto, non c'è stato nessun commento da parte israeliana, però iraniani hanno detto che noi abbiamo avuto come l'obiettivo di colpire un sistema, una batteria di forze antimissilistiche e l'abbiamo distrutta. Molto probabilmente questo bombardamento è stato anche una sorta di prova, cioè gli iraniani sono concentrati su alcuni obiettivi e hanno visto quanto sarà facile di colpirli, quanto servirà di droni per sovraccaricare il sistema Iron Dome, quanti missili riusciranno a passare attraverso questo sistema. E devo dire che io ho guardato i video che sono arrivati nella notte e poi allo stesso tempo avevo altri schermi accesi, avevo il televisore acceso, avevo il computer acceso e vedevo le notizie in diretta su Al Jazeera, notizie in diretta sulla CNN, veramente allucinante, cari amici, vedere in che mondo di propaganda, di menzogna noi viviamo. Mentre io ricevevo i video nei quali si notava come i missili iraniani colpiscono gli obiettivi militari sul territorio di Israele, il rappresentante israeliano dava l'intervista al giornalista di CNN dicendo che loro hanno abbattuto tutti i missili che sono arrivati, cioè ha detto la totalità dei missili sono stati abbattuti. Poi dopo 10 minuti hanno detto 95% dei missili sono stati abbattuti, non più la totalità, 95%, qualcuno è caduto. Poi alla fine sono usciti gli israeliani e americani con la notizia che l'efficacia della difesa aerea israeliana raggiunge il 99%. E allo stesso tempo c'erano i video da Israele ripresi da israeliani stessi, dove i missili cadevano, precipitavano, bombardavano, distruggevano gli obiettivi militari sul territorio di Israele. Insomma, a raccontare le balle, a quanto pare, tra Israele e l'Ucraina nazista e l'Occidente filo-NATO non c'è tanta differenza. Tutti messi insieme sono una bella combricola di menzogneri. Quello che poi abbiamo visto realmente è un mucchio di video che ci dimostrano che Israele è stato colpito, che le basi militari israeliane e gli obiettivi sul territorio di Israele sono stati distrutti. Tra l'altro, io ho condiviso dei video che dimostrano che gli attacchi missilistici e le esplosioni sul territorio di Israele si vedevano addirittura dal Sharm el Sheikh o da altri paesi confinanti con Israele, quindi si vedeva da lontano come i missili iraniani precipitano, esplodono e fanno saltare in aria le strutture sul territorio di Israele. Questo è un po', mi ricorda un po' un comportamento infantile, perché uno dice, uno colpisce l'altro e l'altro fa: ah, ma io non mi hai fatto male, non mi hai fatto niente. Allora l'altro lo colpisce ancora più forte per farlo sentire più male, l'altro perde dente. C'ha il sangue che cola del naso, ma continua a gridare: no, 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 non mi ha fatto niente. Cioè, questo è un comportamento infantile basato sulla non volontà di accettare la realtà oggettiva. Amici, la realtà oggettiva è questa: avete raccontato voi israeliani a tutto il mondo che voi avete l'esercito più potente del mondo, le vostre armi sono migliori, i vostri servizi segreti sono migliori e il mondo per decine di anni viveva con queste baggianate, credendo ovviamente a tutto quello che era comodo alla propaganda statunitense, perché Stati Uniti da sempre, sottolineo, utilizzavano Israele come la loro roccaforte nel Medio Oriente. Quindi appena un paese medio orientale cercava di fare qualcosa, gli veniva detto: guarda che noi qua abbiamo Israele, che sono i nostri alleati, noi gli diamo armi, così è un paese più forte del mondo, un paese con l'esercito più potente del mondo, hanno il sistema antiaereo più sviluppato, più sofisticato, più potente del mondo, i loro carri armati sono migliori, i loro guerrieri sono più preparati, e poi non parliamo dei servizi segreti, perché questi sanno tutto, sono ovunque, riescono a fare tutto. Quello che poi abbiamo visto è che i militari israeliani valgono niente, cioè questi. L'unica cosa che sono riusciti a fare è una strage dei bambini e delle donne, e anche facendo questa strage sono comunque morti perché i resistenti palestinesi li fanno fuori comunque come dei conigli. Dall'altra parte, carri armati israeliani non hanno niente di speciale, vengono bruciati e distrutti come qualsiasi altro pezzo di ferro, quindi non hanno niente di straordinario questi carri, per cui si può dire che sono migliori del mondo. Carri sovietici sono molto meglio, a mio avviso, molto più semplici, molto più affidabili. Quella Ferrari israeliana l'abbiamo vista bruciare da combattenti di Hamas senza grandi problemi. Poi servizi segreti israeliani, ma non ne parliamo, è cioè una presa in giro, perché quello che è successo al loro paese, io non lo so se è stato creato apposta oppure veramente quelli di Hamas hanno organizzato il 7 novembre questa azione senza che i servizi segreti israeliani non sapevano niente. In entrambi i casi è un fallimento. In entrambi i casi i servizi israeliani hanno dimostrato a tutto il mondo che loro sono veramente pessimi. E adesso invece è stato il momento che ha toccato la famosa, tanto decantata, difesa aerea israeliana. Iron Dome, non passa niente, bruceremo tutto, abbatteremo tutto, con cavolo. Sono stati alzati in aria gli aerei statunitensi, britannici e francesi, cioè tre paesi insieme, proteggevano i sionisti. Israele era protetto da Stati Uniti d'America, Gran Bretagna e Francia, e gli dava supporto pure Giordania. Quindi possiamo dire che gli aerei di tre paesi con supporto del quarto sono andati nell'aria ad abbattere i missili, ad abbattere i droni iraniani. Amici, certamente hanno abbattuto qualche quantità dei droni e dei missili. Loro hanno detto che hanno abbattuto più di 100 missili iraniani. Io credo che è un paio di balle tutto quello che hanno raccontato. 100 missili non li hanno abbattuti. È una cifra troppo esagerata, anche perché in due ondate di missili, quante volete che missili hanno mandato gli iraniani? 500, 600, 800? Hanno mandato solo due ondate. Hanno mandato due ondate, mettiamo che se in un'ondata c'erano 100 missili e 100 droni, facciamo un calcolo così, no? Diciamo, in due ondate ci sono stati in tutto 400 oggetti volanti. Ogni ondata era composta da circa 200 oggetti volanti. Di solito i russi fanno così, più o meno, un'ondata sono 200 oggetti volanti, 100 missili più o meno, 100 droni. Cifre approssimative, io intendo. Di solito in un'ondata non superano la quantità di 100 oggetti volanti, perché già questo basta per sovraccaricare qualsiasi sistema di difesa aereo. E noi abbiamo visto che i droni hanno sovraccaricato il sistema aereo israeliano a tal punto che questi non sono riusciti a fare fronte neanche ai missili. Allo stesso tempo gli aerei che hanno abbattuto qualche missile, certo ci sono stati anche video da Giordania di un missile iraniano, pezzi di un missile precipitato sopra Giordania, è chiaro che è stato abbattuto probabilmente da un aereo, però è stato un video di un missile, non ci sono stati centinaia di missili abbattuti per strada o per i villaggi di Giordania, cioè da Giordania non sono arrivati, non so, decine di video, cioè un video è arrivato con un missile ed ha fatto scalpore perché hanno detto: oh Dio, guarda, un missile precipitato qua su Giordania. E allo stesso tempo CNN parla di centinaia di missili abbattuti. Ma state scherzando? Ma basta, ma smettete di raccontare ste balle, cioè solo quelli sparapalle, solo i vostri, quelli che vi leccano il di dietro qua su YouTube, quei youtuber italiani ignoranti, solo loro credono in queste bagianate. Non si può, non siete stati in grado, boh, basta, ditelo ragazzi, siamo alzati nell'aria, siamo saliti tre paesi del mondo, abbiamo abbattuto qualche missile, però purtroppo è stato un fallimento. Oppure abbiamo fatto quello che abbiamo potuto, pazienza, c'è stato comunque un confronto difficile, no, niente, bisogna sempre raccontare le balle. Abbiamo abbattuto 100 missili, vabbè, se avete abbattuto 100 missili voi, se ha lavorato a 95% il sistema di difesa aerea israeliana, io mi domando, cioè io che sono povero, probabilmente ignorante, che continuo a seguire la realtà oggettiva e non quello che raccontate voi portatori di grande verità, io continuo a guardare i video che mi arrivano dal suolo, continuo a sentire i commenti di persone che vedono ciò che sta accadendo e mi domando, ma con quali cavolo di armi iraniani hanno demolito queste basi israeliane, hanno bombardato quelle basi, da dove arrivano tutti questi video di esplosioni, numerosi video con missili iraniani che precipitano sul suolo israeliano, da dove sono arrivati tutti? Cioè, è un'intelligenza artificiale, adesso mi raccontate queste balle qua di nuovo? Di nuovo mi direte che, ma no Nicola, tu stai sbagliando, perché questa è intelligenza artificiale. Ormai guardate che i propagandisti di tutta questa marmaglia anglosassone centrica, appena c'è qualcosa che a loro non va a genio, che va contro la loro propaganda e che loro non possono spiegare, ormai c'è la scusa di intelligenza artificiale. Se c'è un video dove un rappresentante dell'Ucraina dice di essere contento dell'attentato che è stato organizzato a Mosca e ammette che i nazisti ucraini hanno partecipato a questo attentato. Oddio, subito, no, questo non è vero, questa è intelligenza artificiale. Se c'è un video dove i nazisti ucraini mandano in prima linea disabili, non è vero. Intelligenza artificiale, cavolo, c'è TikTok pieno di questa roba, che sono tutti video di intelligenza artificiale, ma mi state prendendo in giro. Che gli stessi ucraini, tra l'altro, lì condividono questi video, non sono russi. Cioè, andate a vedere i canali che li diffondono, sono canali ucraini, di militari ucraini, che ogni giorno pubblicano decine di video per racimolare i soldi, perché questi lo fanno, perché TikTok li paga denaro per ciò che loro stanno facendo. E tra i loro video ci sono quelli dove ci sono questi disabili, sono tutti intelligenza artificiale. Adesso anche questa cosa qua diranno: ah, ma no, è stata intelligenza artificiale, in realtà tutto ha funzionato bene. Comunque, cari amici, bombardamento è stato un successo. L'Iran sicuramente ha raggiunto proprio obiettivo. L'obiettivo era quello di dimostrare a Israele che Israele non è in grado di rompere le scatole in Medio Oriente, ma soprattutto di abbassare il livello di questa propaganda israeliana che dipinge Israele come un paese invincibile. Il Medio Oriente sta vedendo che Israele è un piccolo paese pieno di sionisti nazisti che sterminano le persone, sono razzisti che odiano gli altri, sono protettori dei militari statunitensi, dei militaristi statunitensi, protetti, perdonatemi, e quindi si comportano in maniera disumana con gli altri. Fine, questo adesso si vede di Israele, e non sono in grado di difendere se stessi così come raccontavano. Adesso tutti lo sanno. Cioè, quel mattatoio che hanno fatto a Gaza, facendosi massacrare, tra l'altro, ha dimostrato che l'esercito israeliano non è in grado di compiere i compiti da guerra. Perché loro, combattendo contro i civili e contro i difensori mal organizzati di Hamas, sono riusciti a perdere un sacco di uomini e un sacco di mezzi militari. Cioè, immaginate se contro di loro fosse stato un esercito regolare, ma li avrebbero spianati tutti quanti. Quindi tutta questa grinta ebraica che è stata diffusa nei decenni, si è risultata in pratica una presa in giro e devono smettere di farlo, perché qua attorno a loro ci sono i paesi che non sono intenzionati di tollerare più questo comportamento, ma soprattutto i loro padroni occidentali non sono quelli di una volta. Hanno perso tutte le guerre nei quali hanno partecipato e perderanno anche questa, se entreranno. Quindi Iran lo sa benissimo questa cosa, Israele io penso sa benissimo questa cosa, quindi io spero che tutti quanti sfrutteranno al meglio questa situazione e cercheranno di uscire da questa situazione in maniera leggera, diplomatica, evitando una guerra, totale, perché la guerra totale non serve a nessuno, serve solo agli americani. Agli israeliani la guerra totale non serve perché israeliani saranno completamente annientati. Israele sparirà fisicamente, cioè li asfalteranno completamente. I paesi islamici che stanno attorno. A paesi islamici non serve questa guerra perché loro stanno facendo un altro progetto, loro vogliono fare un nuovo mondo, una nuova Europa, loro vogliono costruire un'Europa in Medio Oriente, investono tantissimi soldi, soprattutto Arabia Saudita lo fa, ma anche altri paesi. Hanno stabilito i loro nuovi equilibri, hanno smesso di fare la guerra tra loro, Iran, hanno fatto la pace con Arabia Saudita. Negli interessi dei rapporti con la Cina, con la Russia, sfruttamento di nuove tratte economiche, c'è anche India in mezzo. Quindi a loro non serve adesso improvvisamente abbandonare tutto questo ben di Dio, tutti questi progetti che li arricchiscono di brutto e iniziare a fare la guerra in Medio Oriente contro quella scorreggia, perdonatemi, geopolitica che è l'entità sionista. Loro vogliono un equilibrio, che vivano tutti bene, che vivano tutti tranquilli. Poi ricordate che sono musulmani, musulmani, in differenza da tutto quello che ci racconta la nostra propaganda, la guerra non la vogliono. Loro cercano sempre di risolvere la cosa innanzitutto con le parole, con le trattative, con commercio. Prima di utilizzare le armi deve passare un po' di tempo. Non sono occidentali che appena succede qualcosa subito partono missili, aerei, guerra. Avete visto come in Ucraina hanno agito tutti, subito, immediatamente hanno mandato militari, poi raccontando che i russi sono deboli, hanno finito i missili, che Putin si sta impiccando per la disperazione, perché è ammalato, perché mezza Russia ormai è contro di lui, e poi alla fine, dopo 2 anni, hanno scoperto che Putin le ha fatto un culo così, perdonatemi per il linguaggio. Perché tutto avviene? Perché l'Occidente parte già con questa grinta guerrafondaia. Il mondo islamico è diverso, funzionano diversamente e quindi non vogliono questa guerra. Da qui la speranza che questi scontri, se anche perdureranno, saranno comunque dimostrazioni di possibilità di colpire, perché ciò che è successo adesso, cari amici, non è stato ancora, e lo ripeto, non è stata ancora una vera azione militare svolta per distruggere. È stata un'azione attraverso quale Iran ha detto: guardate, noi possiamo farlo, non siete capaci di difendersi. Il vostro sistema Iron Dome è una barzelletta. Gli aerei americani, francesi, britannici non vi aiuteranno, perché abbiamo mandato, mettiamo, 400 oggetti volanti e comunque non sono stati in grado di abbatterli. Pensate cosa succede quando vi mandiamo 2000 oggetti volanti. Piangerete le lacrime da coccodrillo, come dicono in Egitto, e sarà ovviamente sarà pesante un bombardamento così. Per questo motivo la speranza è che tutto possa finire in questo scambio di dimostrazioni. Ormai li possiamo chiamare le minacce, perché prima erano minacce e le minacce, no? Prima minacciavano di minacciare: noi bombarderemo, noi vi faremo vedere. Ecco, adesso loro hanno fatto vedere che sì, in effetti sono capaci di farlo. E speriamo che rimane tutto qui, senza andare progressivamente verso un ulteriore deterioramento della situazione, perché è ciò che vuole l'oligarchia anglosassone, ciò che vogliono americani, ciò che vogliono gli occidentali: scatenare una nuova guerra. Perdonatemi, vi ho trattenuto molto in questo video. Lo so che molti sono stanchi, io non sono in grado di fare video da 10 minuti e capisco che è molto complicato stare qua ad ascoltare questo russo pelato, forse anche antipatico, con sopracciglia da un personaggio da fumetto, però vi devo dire altre cose interessanti che magari vi faranno in qualche modo riflettere su ciò che sta accadendo. In chiusura, come questa situazione possa verificarsi nel cambiamento della situazione in Ucraina, cioè che relazione può essere tra inasprimento di situazione in Medio Oriente e la guerra in Ucraina? C'è una relazione diretta, cari amici. Già ieri, durante i primi missili che sono caduti, precipitati sul territorio di Israele, Israele ha detto: noi abbiamo problemi con sistema di difesa aerea. In realtà gli israeliani l'hanno affermato. Noi abbiamo bisogno di nuovi sistemi di antiaerea. L'Occidente deve dare all'Israele nuovi sistemi antiaerei. Ovviamente gli israeliani pretendono, e in differenza agli ucraini, gli israeliani sono più importanti per l'Occidente. gli ucraini sono, per gli occidenti è la feccia, mentre gli israeliani sono i partner. Gli ucraini possono lasciati anche tutti morire, gli israeliani no. E quindi sicuramente gli occidentali adesso daranno a Israele le armi, le munizioni, manderanno i soldi, l'Ucraina rimarrà in disparte ancora di più. Ieri, in effetti, tra l'altro, una notizia che non è apparsa da nessuna parte: ieri i russi hanno bombardato pesantemente l'Ucraina. Tra l'altro, fa ridere, ma ieri i russi hanno lanciato sul territorio di Ucraina più missili e più droni che Iran ha lanciato contro Israele, però tutti parlano del bombardamento di Iran contro Israele, nessuno parla di bombardamento che ieri ha fatto la Russia contro Ucraina. Questo già ti mostra che al mondo occidentale non frega niente di ucraini, possono morire tutti, non ne frega niente. Ormai l'Ucraina è finita, sepolta. In questa situazione, Medio Oriente e Israele ha più importanza per l'Occidente collettiva l'Ucraina. Quindi l'Ucraina ovviamente è in situazione drammatica perché in questa situazione gli ucraini vengono messi in disparte e tutti quei Patriot che loro vogliono, tutti quei sistemi aerei, tutta quella missilistica che loro chiedono non le arriverà più, andrà tutto all'Israele. Quindi mi dispiace per gli ucraini, ma questa è la realtà della vita. Amici, vi ringrazio, quelli di voi che sono stati resistenti, sono arrivati a questo punto, vi ringrazio di essere stati con me, vi ringrazio per la vostra attenzione, come sempre vi invito di abbonarvi al mio canale privato Telegram, il link per abbonamento troverete nella descrizione di questo video, sul mio canale troverete molte informazioni che il mainstream occidentale non vi farà mai vedere, ascoltare, capire e comprendere, perché loro sono bugiardi e collusi con gli assassini filonazisti e della NATO. Se volete informazione oggettiva, andate sul mio canale e troverete tutto quello che il nostro mainstream nasconde alla vostra attenzione. Se volete sostenermi qua su YouTube, io vi invito di abbonarvi al mio iscrivervi, perdonatemi, sul mio canale. Commentare i miei video e condividere i miei video con i vostri amici. In tutte le librerie d'Italia c'è il mio libro che si chiama La guerra e l'odio, lo vedete qua alle mie spalle. In questo libro racconto le origini della guerra in Ucraina. Se vi interessa questo argomento, che ormai ci riguarda tutti, leggetelo e poi fatemi sapere cosa ne pensate. Vi ringrazio per la vostra attenzione, vi ringrazio per ogni segno di vostro affetto e di vostro sostegno. Per me è molto importante leggere le vostre opinioni, leggere i vostri commenti, quando posso rispondo. Quindi grazie, un abbraccio fraterno a tutti voi e vi voglio bene.